Restiamo sul tema coronavirus, perché come ogni settimana abbiamo avuto l'opportunità di fare il punto della situazione con la Fondazione Gimbe e il suo puntuale monitoraggio dell'andamento della pandemia in Italia. Il presidente Nino Cartabellotta ha parlato di calma apparente, con il rischio concreto che nelle prossime settimane la diffusione sempre più costante della variante inglese possa portare ad un aumento di contagi e ricoveri.
Dentro la notizia.
Intervento di grande chiarezza, di cui andiamo proprio fieri e orgogliosi, è questa collaborazione che abbiamo instaurato con la Fondazione Gimbe per fare chiarezza attraverso i numeri, non le chiacchiere. Lasciatecelo dire, e noi ringraziamo come sempre Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, che è qui con noi come ogni lunedì. Buongiorno presidente.
Buongiorno. Agli ascoltatori, grazie sempre per la fiducia.
Ci scusi il ritardo, buongiorno. Ma oggi eravamo proprio nel mezzo di una pandemia polemica sui vaccini, gli effetti, eccetera, eccetera. Ma a proposito di questo, partiamo proprio dai vaccini, così facciamo un collegamento anche con l'argomento che stavamo affrontando. Forniture e somministrazioni dei vaccini. Solo la Fondazione Gimbe, io vi ricordo, cliccate almeno una volta al giorno il sito della Fondazione Gimbe, andate quando ci avete dei dubbi, perché sentite dalla radio, dalla TV, il dibattito, quello che dice una cosa, quello che ne dice un'altra, andate sul sito della Fondazione Gimbe, sulla pagina Facebook, sui profili social, e andatevi a cercare le notizie che riguardano proprio questi temi, perché avrete sicuramente un chiarimento. Poi quando ascoltate la radio e Radio Cusano il lunedì, li avete dalla voce di Nino Cartabellotta. Allora, ci dite qualcosa dalla Fondazione, presidente, che riguardano appunto le forniture e le somministrazioni dei vaccini, perché anche qui come cittadini siamo un po' sballottati dai numeri.
Ha perfettamente ragione, parto da quelli che sono i numeri che stavano nel piano vaccinale iniziale, quello che è stato presentato dal Ministro Speranza alle Camere del 3 di dicembre, poi condiviso, pubblicato il giorno 11 di dicembre, poi condiviso con le regioni. Se noi guardiamo quella tabella solo al primo trimestre, la consegna delle dosi previste erano 28.269.000, quindi che di fatto, se immaginiamo la doppia somministrazione, dovevano servire a vaccinare più di 14 milioni di persone. Poi c'è stato un decreto del Ministero della Salute del 2 di gennaio, però poi reso noto soltanto il 26, e poi una successiva rimodulazione al ribasso delle dosi. Volendo essere concreti, noi oggi abbiamo per il primo trimestre un quantitativo di dosi di vaccino di 12,8 milioni di dosi, quindi la prima considerazione è: siamo partiti, diciamo, da una ipotesi di vaccinare 14 milioni di persone, ne possiamo vaccinare meno della metà. Di questi 12,8 milioni di dosi che dovevano arrivare nel primo trimestre, ormai praticamente metà ce lo siamo giocati, quelle di Pfizer-BioNTech praticamente sono in linea, perché sono state consegnate 3,9 milioni di dosi, che sono il 53% di quelle previste. Moderna ne ha consegnate quasi 250.000 dosi, che sono poco meno del 18%, AstraZeneca, che è stata autorizzata dopo, ne ha consegnate poco più di 500.000. Quindi che cosa significa questo? Che noi soffriamo dal punto di vista delle forniture di due problemi. Il primo è stata la continua revisione al ribasso delle dosi previste. La seconda è il ritardo con cui all'interno del trimestre, perché ricordo che il contratto delle case farmaceutiche con la Commissione europea e di conseguenza poi con i paesi è su base trimestrale, quindi queste dosi, diciamo, cioè le aziende cominciano a essere inadempienti nel momento in cui non consegnano entro il trimestre, per cui è evidente che la macchina organizzativa conseguentemente poi si sposta in avanti. Se io oggi mi trovo ad avere praticamente consegnato solo un terzo delle dosi previste per il primo trimestre, ma del primo trimestre praticamente ne è passata più di metà. Questo è il primo problema da cui partire. Le dosi che ci arrivano sono molte meno di quelle che avevamo inizialmente immaginato, e rispetto a quelle che sono le tempistiche di somministrazione dobbiamo tararle sul trimestre. Questo è il punto di partenza iniziale.
Certo, di contro l'abbiamo sentita anche in questa trasmissione, ovviamente chi produce i vaccini sostiene che ci vuole del tempo
perché dice è tempo. Anche un processo naturale nella realizzazione stessa del vaccino, quindi a volte
posso... Sì, ma questo di fatto è stato un collo di bottiglia che comunque quando è stata fatta la contrattualizzazione a livello centrale, voglio dire, se ne è tenuto conto fino a un certo punto, perché anche tutti gli altri paesi si trovano nella stessa situazione italiana con questo ritardo di forniture. vendere. Certo, adesso sentire che l'industria può comunque vendere a terzi che non sono i paesi con i quali ha stipulato i contratti e che quindi possono esserci i cosiddetti mercati paralleli perfettamente legittimi, è una cosa che disturba un po' dal punto di vista, diciamo, di quello che può essere la visione di un cittadino che ascolta, voglio dire, quelle che sono le notizie che vengono dal livello istituzionale. Ma questa è una faccenda, voglio dire, su cui non voglio entrare, però pare di capire, voglio dire, che ci siano questi faccendieri che comunque propongono, per esempio, alle regioni italiane la possibilità di acquistare dei vaccini che escono in maniera assolutamente legale da parte di quelle che sono, i siti di produzione. Poi noi abbiamo il problema delle somministrazioni.
Sì,
le somministrazioni,
esatto,
sono andate benissimo nel momento in cui, benissimo intendo dal punto di vista della velocità, fino a quando abbiamo vaccinato all'interno degli ospedali gli operatori sanitari e anche all'interno delle RSA. Adesso che abbiamo cominciato a vaccinare fuori dagli ospedali, soprattutto gli ultraottantenni, ecco, c'è una situazione di rodaggio che stenta, diciamo, un po' a decollare, e soprattutto c'è una notevole differenza regionale. Su molte regioni sugli ultraottantenni non sono partite tutte insieme. Tanto che a ieri, se noi andiamo a guardare qual è la percentuale della popolazione che ha completato il ciclo vaccinale, in Italia è del 2,23%, ma si va dall'1,57% dell'Abruzzo al 4,15% della provincia di Bolzano. Quindi, oltre il problema, diciamo, della distribuzione, poi ci sono delle differenze regionali in termini di somministrazione. E su questo, quello che è la cosa che a noi preoccupa di più è che gli ultraottantenni, che dovevano essere la fascia da proteggere per prima, in quanto, come sappiamo, la mortalità da Covid-19 affligge prevalentemente questa fascia d'età, rappresentano ancora una percentuale esigua. Noi abbiamo vaccinato meno del 3% con la doppia dose degli ultraottantenni, mentre l'Europa raccomanda a tutti i Paesi membri, dosi permettendo, di vaccinare l'80% degli ultraottantenni entro il 31 marzo. Ecco, dire che si tratta di una mission impossible, voglio dire, è voler essere ottimisti tenendo conto dei numeri che ci sono sia sulle consegne sia sulle somministrazioni.
Ecco, andando ancora più nello specifico, siete sempre voi della Gimbe ad aver detto una frase forte, forse anche un po' impopolare: serve un cambio di passo nel controllo della pandemia, perché altrimenti con le varianti non si può piegare questa curva dei contagi. Ecco, Presidente, questa è una considerazione di qualche giorno fa, secondo i numeri siamo ancora in questa situazione?
Ma guardi, la situazione dell'epidemia in questo momento conferma quanto, diciamo, vediamo da 4 settimane, che è quello che personalmente ho etichettato come calma piatta apparente. Perché noi di fatto da 4 settimane abbiamo lo stesso numero, cambia di qualche centinaio di casi, di nuovi casi settimanali. Siamo intorno agli 85.000 nuovi casi. Quindi questo significa che sul dato nazionale noi non vediamo né salire né scendere. Quando poi invece ci addentriamo a livello delle singole regioni, o meglio ancora all'interno delle singole province, vediamo che ci sono delle differenze importanti. Ci sono oggi 12 regioni nelle quali si è vista già un'inversione di tendenza nella crescita dei nuovi casi, e ci sono delle province dove c'è una percentuale di incremento di casi rispetto alla settimana precedente che supera il 5%. E questo, diciamo, è un indicatore di accelerazione del contagio importante, tanto che in molte di queste province di fatto sono state applicate, come sappiamo, delle zone rosse localizzate. Dal punto di vista della strategia che mi chiedeva lei, qual è la considerazione? È ovvio che il cambio di passo dipende dalle strategie di politica di contrasto alla pandemia, però il dato certo è che nonostante il sistema delle regioni a colori abbia funzionato nel medio periodo, perché di fatto non dimentichiamo che noi siamo in questo sistema di stop and go di colori praticamente dai primi di novembre, quindi sono passati 3 mesi e mezzo, ma nonostante questo funzionamento abbiamo ancora 380.000 pazienti positivi, oltre 17.900 pazienti in ospedale e oltre 2.100 terapie intensive, con tutti i dati che sono in incremento. Allora, se in questo momento la campagna vaccinale non è riuscita a decollare con quella che era, diciamo, le tempistiche previste, e se abbiamo ora la complicazione delle varianti che in qualche maniera, diciamo, ci crea tutta una serie di problemi, qualche restrizione maggiore in questo periodo sarebbe ottimale, perché altrimenti noi difficilmente riusciremo ad arrivare all'estate con il numero di casi basso come quello dello scorso anno. Cioè, siccome adesso si guarda un po' alla ripresa dell'economia, che inevitabilmente non potrà non tenere conto di quello che è il rilancio, voglio dire, anche del turismo durante il periodo estivo, mi piacerebbe che ci fosse in questo cambio di passo una strategia più a medio e lungo termine, perché se noi guardiamo solo alla settimana successiva, al mese successivo, poi veniamo sempre anticipati dal virus.
Allora, scusi, mi riallaccio a questo, perché leggo delle regioni che vorrebbero cambiare l'indice RT, cioè rivederlo, non tenerne più conto e rivedere anche tutti i parametri della colorazione delle regioni, Presidente. Almeno oggi alcuni giornali riportano anche questo.
Sì, questo è il documento che è circolato ieri sera, che è stato consegnato dalle regioni ai ministri per il Consiglio dei Ministri di questa mattina, dove si chiedono diverse cose, tra cui una revisione complessiva del sistema delle regioni a colori, anche rispetto a quello che a nostro avviso è corretto, diciamo l'eccessivo peso assegnato all'indice RT, che ricordo è una stima e non un dato ufficiale, che però pesa per più del 50%. Tra l'altro vale la pena ricordare che in questo momento, se c'è un fattore di disturbo rappresentato dalle varianti, quindi nel fotografare il contagio, noi questo non lo prendiamo in considerazione con quello che è l'attuale sistema, che è stato costruito in un periodo in cui le varianti non c'erano. Quindi o si introducono degli elementi di aggiustamento di questo sistema, oppure è inevitabile che noi rischiamo di trovarci in ritardo con quella che è l'accelerazione del virus, perché quello che sappiamo oggi è che la variante inglese non è più pericolosa, ma è più contagiosa di circa il 50%, e se è vero che nel giro di un mese sostituirà la variante tradizionale, noi nelle prossime settimane ci aspettiamo ovviamente un incremento dei casi che potrebbe essere importante.
E dobbiamo invece, come dice lei, cercare di ragionare sul lungo termine, altrimenti andiamo sempre di rincorsa.
Andiamo sempre di inseguimento da questo punto di vista. Sì. Soprattutto permettetemi anche di dire questo. Non si può oggi immaginare una strategia vaccinale che sia sganciata dalla strategia di controllo della pandemia. Bisogna andare in parallelo, cioè man mano che la strategia vaccinale si potenzia, quella diciamo di controllo della pandemia si può allentare. Se la strategia vaccinale è in ritardo, è evidente che bisogna rivedere alcuni parametri della restrizione, soprattutto in un momento in cui ci troviamo di fronte con la strada che improvvisamente è ghiacciata e il muro lo vediamo praticamente a qualche centinaio di metri di distanza.
Questo muro,
la fotografia attuale
ci dice anche che sono dei rumor, però da colleghi che veramente sono dentro al Parlamento, al Governo, che dicono che si starebbe pensando di restringere un po' alcune misure, essere un po' più rigide adesso per avere una Pasqua serena, che è un po' il refrain del Natale, Presidente. E quando ho letto stamattina questi titoli, io ho un po' tremato, perché questa storia per soffrire ora per una Pasqua più serena. Presidente, con Natale...
A parte diciamo il fatto che le feste, soprattutto quelle religiose, idealmente dovrebbero essere
serene comunque.
Credo credo che tutto quello che abbiamo vissuto nel corso dei mesi passati, adesso noi speriamo che ci sia questo agognato cambio di passo, è stato sempre comunque frutto di una mancata programmazione nel medio periodo, perché io vi ricordo che quando nel mese di ottobre i casi salivano in maniera esponenziale settimana dopo settimana e noi nei nostri comunicati diciamo chiedevamo ripetutamente inascoltati, facciamo degli appelli per iniziare a chiudere, noi abbiamo avuto 4 DPCM in 3 settimane, di cui solo l'ultimo, quello del 3 novembre, ha introdotto il sistema delle regioni a colori, dimostrando una cosa, che quello che funziona realmente è la tempestività piuttosto che la rigorosità delle misure. Quando si ritarda a introdurre le misure, anche se queste sono poi rigorose, noi è 3 mesi e mezzo che stiamo col sistema delle regioni a colori, ma abbiamo ancora quasi 400.000 casi attualmente positivi. Se noi avessimo invece ristretto subito ai primi di ottobre, quando c'erano 25-30.000 casi, non saremmo arrivati a quei numeri e ovviamente avremmo avuto un Natale più sereno. Quindi io quello che chiedo anche dal punto di vista della, come fondazione indipendente, al nuovo passo che il governo Draghi speriamo abbia imposto, è questa programmazione del controllo della strategia della pandemia integrata con il piano vaccinale, guardando al medio e lungo periodo, perché altrimenti anche la programmazione del rilancio dell'economia non si può fare con la decisione dell'ultima ora, come abbiamo visto è successo con lo sci. Era evidente, voglio dire, che non era possibile riaprire le piste da sci con una situazione del contagio di quel tipo, quindi meglio dirlo prima piuttosto che aspettare l'ultimo minuto.
Presidente Cartabellotta, in conclusione volevo dedicarmi con lei al tema